Carissimi amici di Radio Maria, buonasera da Massimiliano Casta ed eccoci qui con questo nuovo appuntamento di Attualità Ecclesiali. Questa sera parleremo di vita consacrata e soprattutto delle grandi sfide di oggi della vita consacrata, delle vocazioni e dell'impegno nella Chiesa. Cercheremo di aiutare il grande pubblico di Radio Maria a comprendere fino in fondo cos'è la vita consacrata e soprattutto cosa significa essere consacrati. Sappiamo tutti che in forza del battesimo siamo tutti consacrati, cioè deputati, infatti consacrati significa appunto deputati, incaricati a fare della nostra vita una lode a Dio in Cristo. Ma all'interno di questa consacrazione vi possono essere ulteriori consacrazioni. Per prima cosa la vita consacrata è la vita di coloro che hanno scelto di vivere lo stile di vita assunto da Cristo con la sua incarnazione, una vita povera, casta e obbediente. Questo stile di vita sappiamo che viene sigillato dai tre voti di povertà, castità e obbedienza e proprio dai religiosi, quindi frati, suore, monaci e membri di varie congregazioni religiose. Poi ci sono anche persone che vivono nel mondo secondo una determinata regola e che fanno ugualmente questi voti. Queste persone appartengono agli istituti secolari. Quindi, quando all'interno della Chiesa si parla di vita consacrata, si intende quella dei religiosi e degli istituti secolari. Gli ospiti di questa sera che ci aiuteranno a comprendere ed approfondire l'argomento e entrare nel mondo della vita consacrata sono Padre Luigi Gaetani, che fa parte dell'Ordine dei Carmelitani Scarsi ed è Presidente Nazionale della CISM, cioè la Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori e che rappresenta oltre 200 superiori maggiori. Poi abbiamo anche la rappresentanza della USM, cioè la Unione Superiore Maggiore d'Italia, e quindi sarà con noi Suor Dorina Zanoni, che è responsabile delle suore della Santa Croce di Menzingen in Italia e anche vicepresidente della USM Lombardia. Poi abbiamo il piacere di avere in studio con noi Padre Angelo Lipari, del Terzo Ordine Regolare di San Francesco, che per tanti anni è stato cappellano del carcere di Augusta ed è attuale presidente dell'Associazione Amici di San Francesco, che si occupa di ospitalità gratuita a detenuti e alle loro famiglie. Poi abbiamo il piacere di avere con noi Suor Rosa Maria Falco, delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia ed attuale direttrice della Casa per Ferie Domus Maria di Siracusa. Poi abbiamo Suor Maria Giusi La Rosa, che è dell'Ordine dei Predicatori e anche un insegnante di religione delle Suore Domenicane, e abbiamo il piacere di avere con noi in studio Fra Volantino Verde, che è servo generale e fondatore dei Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria. Quindi tanti consacrati, tutti religiosi che hanno deciso di donare la loro vita al Signore e che quindi operano concretamente e quotidianamente al servizio della Chiesa. Bene, prima di iniziare a dare la parola agli ospiti, volevo ricordare che durante il viaggio apostolico dell'agosto del 2014 in Repubblica di Corea, Papa Francesco ha incontrato proprio i rappresentanti e i componenti delle comunità religiose e in questa occasione il Santo Padre ha focalizzato la sua riflessione sull'importanza della vita consacrata, sulle gioie ma anche sulle insidie, e spiegava il significato dei tre voti di castità, povertà e obbedienza, sempre in un'ottica cristiana. Il Papa diceva che la ferma certezza di essere amati da Dio è al centro della vocazione di chi sceglie di entrare in una comunità di vita religiosa. Questa certezza permette di essere per gli altri un segno tangibile della presenza del Regno di Dio, un anticipo delle gioie eterne del cielo. Il Papa diceva pure che la vita consacrata è un dono prezioso per la Chiesa e per il mondo, e diceva di non trattenerlo soltanto per voi stessi, condividetelo portando Cristo in ogni angolo di questo amato paese. Adesso abbiamo il piacere di avere con noi Fra Volantino Verde, che è il servo generale ma è anche il fondatore dei Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria. Buonasera Fra Volantino e grazie di essere con noi. Ecco Fra Volantino, ci illustra brevemente la comunità delle Piccole Suore, dei Piccoli Frati, Gesù e Maria, e soprattutto qual è il vostro carisma?
Diciamo che allora, le Piccole Frati e Piccole Suore nascono brevemente, ecco, raccontando nel 99, quindi l'anno prima del giubileo, così grande giubileo del 2000, siamo nati nel noto, abbiamo dopo 4 anni siamo usciti perché, come ci insegna nostro Signore, andiamo profeti in patria, e quindi abbiamo fatto un po', abbiamo peregrinato per diverse diocesi in cerca della diocesi, ecco, del vescovo che fosse più sensibile, ecco, nei confronti del nostro carisma, e alla fine ci siamo ritrovati nuovamente a Noto con Monsignor Antonio Stagliano. Adesso siamo attualmente come natura di comunità, insomma, sentendo tutto quello che ho sentito adesso, mi sento una piccola formica dinanzi a tanti mammuti, ecco, come comunità, perché noi siamo proprio piccolissimi. Siamo attualmente in 7 diocesi.
Ecco, quanti religiosi siete? In quante case?
Adesso siamo più o meno, perché ci sono tante tante cose, dei ragazzi che vengono e escono, è un 35, quello che è già più, e quest'anno più, facendo un cammino più serio, in 7 diocesi. Adesso alla fine di ottobre andremo anche in un'altra diocesi in Piemonte, e quindi saremo in 8 diocesi, compreso anche a Roma, perché studiamo, buona parte di noi ha studiato, sta studiando nelle pontificie, così, perché il nostro carisma, come dicevo poco fa prima, tu qual era? Era quello di andare sì per le strade in semplicità, povertà e professionalità, cioè sì in semplicità e povertà, ma anche un po' di professionalità, perché oggi, così parlando in molta semplicità, se noi le persone non le prendiamo anche per la testa, oltre che per il cuore, oggi i ragazzi non le peschi, quindi le devi prendere anche per la testa. E i ragazzi, quando gli dici cose concrete, oggettive, che riguardano la verità, perché sai, vedere il frate così con la corona un po' come San Francesco, andare in giro senza soldi, in autostop, vabbè, attira, è un po' il galleggiante colorato che fa fascino e carisma, che è un bel dono che Dio ci dona, però poi se non c'è la sostanza di Gesù e della conoscenza, che è quella che fa la differenza, i giovani non cambiano.
Certo, ecco Valentino, qual è la situazione per quanto riguarda le vostre vocazioni? Avete dei novizi di frati e di suore?
Sì, guarda, adesso novizi, fra Stefano mi corrigerà se sbaglio, saranno intorno a 5-6, più ci sono dei probandi, degli esperienti. Le vocazioni, insomma, stanno aumentando. Abbiamo avuto qualche problemino così nella storia della comunità, come è classico delle nuove fondazioni. Però adesso, insomma, che abbiamo ricevuto nel 2014 l'approvazione dell'esperimento, ma già ci abbiamo due sacerdoti, io sono diacono, insomma, transeunte, la cosa, insomma, è ricominciata a volare. Le vocazioni, insomma, stanno arrivando. Specialmente una cosa che mi stupisce parecchio, ultimamente, oltre che dall'America Latina ci sono tantissime richieste, perché la porta non l'abbiamo fatta molto stretta, perché tanti vorrebbero, ci sono affascinati da Francesco, da Assisi, poverello, senza soldi, però la porta, insomma, un po' stretta, uno cerca di scoraggiarli per vedere. Dalla Cina anche stanno arrivando, dalla Cina stanno arrivando tanti, perché c'è il problema dei vescovi, ecco, legati con lo Stato e con il Papa, e ci sono quelli che sono legati con Roma, ma non con lo Stato, perché lì, insomma, è un po' particolare. Ultimamente sono stato in America a visitare la comunità, perché io ho l'obbligo una volta all'anno di visitare tutte le comunità, insomma, quelle in Francia, in America e dove ci troviamo. C'è un vescovo che è stato tempo fa in Cina, mi diceva lì il problema è proprio questo, quando li nominano, cioè li propongono vescovi, lo Stato li propone vescovi, poi fanno una letterina a Roma, e Roma se li accetta va tutto bene, se non li accetta allora lì rimane il problema, e quindi si trovano tanti religiosi e religiose che già erano in cammino, e si ritrovano il vescovo nuovo nella diocesi che non è in comunione col Papa, e scoppia.
Certo.
E sono quindi tanti di questi ragazzi, alla fine, vedendo anche grazie ai mezzi di comunicazione che io ho adottato, pur essendo poveri, che poi non costano quasi niente, cioè un sito ti costa 25 euro l'anno, c'è la provvidenza, la trovi come niente, e quindi tu cammini gratis su perché chi ti fa usare internet, eccetera. Ed è bello perché tanti ragazzi, se trovi la possibilità di tradurre quello che tu hai nel cuore, quello che il Signore ti ha donato a servizio dalla Chiesa per l'umanità, tanti ragazzi possono vedere questa vetrina, perché tu non è che metti solo parole, metti qualche video, qualche foto, quindi vedono quello che tu realmente, concretamente fai, e vengono. Se poi trovano realmente quello che intravedono,
quello che è stato
passato, sì, allora tanti rimangono.
Certo.
Poi, come si diceva, è vero, Gesù lo dice chiaro, molti chiamati e poi gli eletti, nel senso che c'è sia la chiamata alla vita religiosa, sia la chiamata alla vita matrimoniale, ma nel nostro caso non basta solo la chiamata, quando si dice c'è la chiamata, la risposta è sicura, non è così, perché sia il Concilio di Trento dopo Lutero dice che ci vuole non solo la grazia di Dio, ma c'è anche la buona volontà. Se viene a mancare uno dei due poli, la vocazione non va a termine.
Certo, certo, sicuramente. Ecco, Fra Valentino, parliamo dell'impegno quotidiano nella Chiesa. In cosa siete impegnati nella vita quotidiana? Quali sono le vostre principali attività e quali sono gli ambiti pastorali del vostro...
Come dicevo prima, che è tipico del carisma, proprio oltre alla preghiera, perché noi siamo un po' simili ai primi carmelitani, ai primi francescani, no? La spiritualità, poi andare per le strade, questa è la particolarità, poi che si divincola, insomma, in diversi modi. Per esempio qui a Noto, come ben sai, già sei venuto anche là alla mensa dei poveri, il vescovo mi ha affidato a me la mensa a San Corrado, ma è una bella realtà perché divento luogo di evangelizzazione. Quando sono arrivato, la prima cosa che mi sono preoccupato, grazie al consiglio della nostra responsabile, delle sorelle, ho fatto fare la cappellina subito. Appena entrano i poveri, la prima cosa che vedono è Gesù, perché non devono pensare solo alla pancia, ma al cibo che non perisce. E lì c'è spazio per tutti, c'è spazio per i benefattori, c'è spazio per i volontari, c'è spazio per i poverelli, e si crea proprio, come diceva
Padre Angelo,
un clima di fraternità, di ascolto. Quindi quando ti vedono amico, quando ti vedono che tu li vuoi bene, poi si cominciano ad aprire, e alcuni di questi si sono avvicinati ai sacramenti. Ce n'era una, sicuramente forse sta ascoltando, che quando è venuta, lei sarà contenta di sentirlo, che quando è venuta era proprio aspra, cioè ce l'aveva con tutti. Poi ha trovato un ambiente familiare, poi ho cominciato a vedere le mie catechese su quello che faccio in cattedrale, che registriamo sempre.
Sì, nella cattedrale di Noto.
Sì, cattedrale di Noto, che faccio una volta ogni primo sabato del mese, alle 8:30. E poi incomincia a venire in chiesa, e dopo si è iscritto anche nei gruppi di preghiera che promettono i sacramenti, e adesso ci aiuta la mensa, che è proprio uno zoccolo duro, ecco, della mensa, che mi sta dando una mano, lei è un'altra signora. E quindi si passa dallo smarrimento totale, quasi, come diceva il Vescovo quando ci ha provato, dai cosiddetti, tra virgolette, lontani, che si avvicinano e poi operano al servizio della carità. Questo è uno degli aspetti, la mensa. Poi faccio servizio in cattedrale, da diacono, qui a Noto. Le sorelle hanno la parte dei panni, cioè diciamo degli indumenti, no? Che alla mensa era piena, ci lasciano tutto fuori là. Allora abbiamo organizzato in uno stanzone grandissimo lì al convento, alla ex casa delle Benedettine, convento alla casa del clero, abbiamo organizzato tutto così le persone che hanno bisogno di panni, le sorelle nostre suore le sistemano e quindi li diamo alle persone, e quindi fanno la lista, ma è tutto un giro che crea amicizia e crea quindi possibilità di dialogo per arrivare al cuore.
C'è molta richiesta?
Guarda, c'è più quelli che portano che richiedono, però adesso si sta spargendo la voce e quindi i poverelli che vengono ci fanno delle richieste della lista. E quindi, insomma, questo è uno dei tanti modi. Poi, sia a Cremona, lì un po' come qua, con la scusa dei volantini, no? Dei manifesti che si fanno, si va in giro. E quella è una scusa, al di là delle suore e dei frati, in volantini tu entri dappertutto, nei pub, nei meccanici, nei dentisti, nei dottori, dappertutto, cioè nelle scuole, dovunque, chiedi permesso, con la scusa dei manifesti, che sia da cosa fare, e si parla di Gesù.
Certo.
Il nostro scopo alla fine siamo affilati su quello di mandare i sacramenti
di approccio per,
e poi
per
aumentiamo il lavoro ai sacerdoti, perché il nostro come specifico è di mandarli alla confessione e alla comunione, perché quando l'hai messa in comunione con Gesù poi tu te ne puoi andare, ci pensa tutto il Signore attraverso la Chiesa. Poi per esempio in Sardegna c'è Padre Giuseppe adesso, che è il nostro secondo sacerdote, quindi lui ha ricevuto il decreto pochi giorni fa dal Vescovo di Tempomurias come viceparroco in una grandissima parrocchia di questa diocesi, e si trova bene alla fine con un esorcista lì che è il parroco, e quindi con le suore, anche lì operano in ambienti di carità, fanno le catechesi, e c'è un bel clima anche lì con i gruppi di preghiera, perché poi noi ci affiancano, come si diceva adesso sentendo i vari relatori stasera, i vari ospiti, ecco, che ci sono gli aggregati laici, no? Noi abbiamo San Francesco, aveva fatto il primo ordine, insomma, i frati, il secondo ordine le suore, il terzo ordine, che lui è specialista, ecco, io mi corrigerà se sbaglio, il terzo ordine noi abbiamo fatto dei gruppi di preghiera, che semplicemente anche lì in Sardegna ce ne sono parecchi, hanno il compito di fare un rosario meditato, però gli faccio leggere la parola di Dio, delle meditazioni pratiche, teologia pratica, concreta, e poi il magistero della Chiesa. Così hanno i due binari, e anche loro quando fanno questi gruppi hanno non solo di pregare così come noi, in questo senso il rosario in modo innovativo, ma poi promettere i sacramenti, perché se si iscrivono devono promettere regolarmente questo, e poi fanno opera di carità, e quindi ci aiutano noi sia anche a studiare a Roma, per esempio, quindi a viaggiare a volte con gli aerei, perché noi andiamo in autostop a piedi a passaggi, cioè con l'uno e col due,
certo,
no?
Certo.
Però quando devi andare in America, devi fare, per esempio, abbiamo fatto anche la missione a Cancun anche noi qualche anno fa, e quando vai là, alla fine ci vuole qualcuno che ti paga l'aereo. E quindi loro si sono costituiti come associazione e ci danno una mano. In America lo stesso cosa, nello stesso fattore c'è Padre Antonio, che è il nostro primo sacerdote, lui è cappellano per l'evangelizzazione e tutta la diocesi. E adesso il Vescovo, lui ha fatto un'iniziativa che ha ingaggiato Padre Antonio, che ha copiato in qualche modo da un altro fondatore lì in America, e fanno, c'è l'esposizione del Santissimo sui fiumi, e quindi il Vescovo ha ingaggiato, già hanno fatto le interviste con le TV locali, ed è una bella situazione. Anche lì vanno a passaggi, quindi in America, figurati, tutti nei grandi ipermercati, come dice il nostro Vescovo, no? E però andando a passaggi, chi sono questi frati strani, e poi c'è un caldo umido che ti fa veramente, in Louisiana, di fronte al Messico. Ed è bello perché tante persone che ti prendono per strada ti fanno tutte le domande possibili e immaginabili, quindi incontri il dottore, c'è dall'ex carcerato, c'è dallo sbandato, tutti i centri sociali, La prima cosa che tu, quando sono in macchina, per esempio, a me è capitato una volta da Siracusa verso Catania, mi dice un signore: guardi, io non credo, sono un dottore, quindi non mi parlo di Dio. E dice: ah, non si può, che neanche io credevo. Dice: ma come ha fatto lei a credere? E da lì parte poi il dialogo, e quindi sembra lo stesso, ecco, lo specifico, ecco, è questo qua. E così via, anche in Francia adesso, fra Nathanael, insomma, che è un fratello francese, lui sta incominciando un'altra esperienza a Toulon, no? Siamo al sud della Francia, e, ecco.
Quindi impegnati un po' in tutto il mondo.
Sì, sì, sì.
Ecco, fra Valentino, parliamo di vocazioni, possiamo raccontare brevemente ai nostri ascoltatori di come è nata la sua personale vocazione, come è nata l'idea di dare vita a questa bella comunità di frati poveri e suore poveri?
Sì, diciamo che sono un po' due cose legate e distinte nello stesso tempo, perché quasi circa 22 anni fa io e Dio, diciamo, ecco, tra virgolette, eravamo due cose distinte e separate, perché io non credevo neanche in Dio, ero ateo e non di quello sfegatato, però non avevo avuto l'esperienza di capire che Dio ci fosse stato realmente. Avevo un grosso pub di 1500 soci, ero proprietario di una palestra di culturismo insieme a un altro socio, facevo le case a Milano, avevo 10 operai, andavo trecento con le moto, mi facevo le sigarette sorridenti, cioè le canne, insomma, ero sbandato per bene, tanto che qualche poliziotto mi definiva: tu non eri smarrito, tu eri selvaggio. Quindi, e allora, come diceva la sorella, che tu non te l'aspettavi mai da uno così, una chiamata, io completamente non me l'aspettavo. Però in un momento di sofferenza, nel 95 mi hanno chiesto la tangente quando avevo il pub, questa cosa non l'ho digerita perché ero sempre testa calda, e quindi lì, grazie a questa disgrazia, per sempre un gioco di parole, dinanzi alla chiesa madre di Ispica, ho fatto una preghiera al Signore: insomma, se tu veramente esisti, adesso fatti vedere, perché se ci sei c'è uno che ti cerca, e quindi se ci sei realmente, fatti vedere. E non mi aspettavo, guarda, che il Signore ha mosso un po' veramente tante situazioni, che mi ha incuriosito e ha risposto al mio quesito tramite, dopo 6 mesi ho fatto un sogno che si riferiva al Vangelo, molto preciso. Io non conoscevo il Vangelo, quindi ero proprio estraneo, ero sculturato, tra virgolette, avevo la terza media scaduta, adesso cioè due lauree in teologia, il classico l'ho fatto per sbaglio, per dire che non capivo niente di scuola, mi sono iscritto e poi ho capito che cosa avevo fatto, e so Veronica di Cosenza che lei aveva fatto il classico, e quando ho fatto questa preghiera, veramente il Signore mi ha stupito, e nell'arco di, di 6 mesi, ho fatto questo sogno che mi ha incuriosito. Dopo 2 giorni ho studiato la Madonna, però erano degli eventi, io sono stato sempre molto razionale, quindi quando mi svegliavo da questo sogno, dico: questa cosa però l'ho vista, però che significa? No? Da lì mi sono messo, ecco, alla ricerca, e dopo 6 mesi che frequentavo la chiesa, perché poi ho lasciato tutta la ditta a Milano, solo per avere il tempo di andare in chiesa, perché volevo capire, il mio dubbio era questo: c'è Dio o no? Perché se c'è Dio, io ho fatto 13. Dopo 6 mesi che frequentavo la chiesa tutte le domeniche, buonanimo di padre Mansueto fa un'omelia, lui non poteva saperlo, quindi guarda me, non guardava nessuno, solo me, negli occhi, fisso, forte, mi guardava, ma si vedeva che era pilotato da un altro, un qualcuno che era dall'altra parte,
da lassù.
E raccontava il mio sogno che avevo fatto 6 mesi prima, quando non sapevo che il Vangelo esisteva, ed era un periodo quando si leggeva nell'ultimo periodo della liturgia una lettura escatologica che parla della fine del mondo, ed era uguale, preciso al mio sogno che avevo fatto. Questa cosa mi ha così impressionato che la parola di Dio in San Paolo, quando dice: la parola di Dio opera in voi che credete. Da quel momento io ho capito che c'era qualcuno con la Q maiuscola che mi stava parlando, e la mia vita gradualmente è iniziata concretamente a cambiare. Tanto che i miei parenti, i miei amici, alcuni mi prendevano per pazzo, veramente, cioè proprio per andato, perché cioè, non può essere, cioè, questo qua che così è cambiato di punto in bianco. I miei parenti mi dicevano: beh, questa è una cosa così, adesso gli passa, adesso sono passati 22 anni. E da questo ex ateo che non ci scommetteva nessuno, guarda, manco io, perché veramente io pensavo che avrei fatto una brutta fine, e invece adesso mi trovo non solo frate, che non ci avevo mai pensato, poi addirittura a fondare una comunità, perché c'era un eremita che mi diceva, io lo seguivo perché quando poi mi avevano parlato di Francesco d'Assisi, questo mi affascinava, questo eremita, che è passato dalla nostra diocesi di Noto anni fa. Quando lui mi ha detto: senti, adesso tu devi fare una cosa, devi incominciare una cosa come me, vai nella tua diocesi, parla e incomincia questa esperienza, se dopo un anno ti segue qualcuno, vai dal tuo vescovo, allora c'è Malandrino, se il tuo vescovo ti dice che non ha nulla in contrario, allora va, altrimenti levaci mano, insomma, mi ha detto in siciliano, toglici d'impresa. Io ho fatto così, subito ho trovato il posto dove iniziare l'esperienza, con la buonanima di Nuccio Mogire, che andava in Albania a fare missione a Ispica, che mi ha dato un posto in campagna. E dopo di ciò, dopo 6 mesi, qualcuno incomincia a seguire, così incuriosito da questo elemento, cioè che ero io, che non incuriosivo tutti, perché Ispica mi conoscevano tutti, sia per il pub, sia perché ero testa calda e quindi spesso lo dicavo, sia perché ero pazzo con le moto, invece di farmi benedire, certo, mi facevo maledire. Per dirne una, io dalla statale di Ispica, centro paese, di notte a 200 passavo con la moto, c'era qualcosa che andava al di là della misura. E quindi tante persone, cioè vedendomi, insomma, ecco, rimanevano colpiti, e questa cosa qua ha fatto sì che tre giovani sono venuti con me. E dopodiché, dopo un anno, insieme a Padre Felice mi ha detto, anche lui buonanima, insomma, di venerata memoria, dice: guarda, adesso dobbiamo andare dal vescovo, perché siamo andati e il vescovo Malandrino ci ha detto: guarda, mi hanno detto che siete pericolosi perché fate vendere le case alle persone. È quel famoso passo di Gesù che dice: se vuoi essere perfetto. Noi l'abbiamo preso sul serio, perché quando ho capito che Dio c'era, io volevo solo fare la sua volontà. Non pensavo di vendere tutto, però quando ho capito che il Signore voleva questo, questo frate mi aveva consigliato di fare questa nuova comunità. Il vescovo aveva detto: guarda, sì, concludo. E il vescovo mi diceva: io come Gamaliele ti dico, no che ti appoggio, però neanche, certo, ti voglio contraddire. Se sta cosa come Gamaliele viene dal Signore, certo, non la ferma nessuno. Se viene da te, presto finirà. Sono passati, insomma, 20 anni,
quindi,
e
storia,
siamo qua.
Una storia veramente straordinaria. E quindi Fra Valentino, da una testa calda, è diventato adesso il servo generale e fondatore dei Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria. Bene, quindi siamo giunti alla chiusura di questa bellissima trasmissione, ma parleremo ancora di vita consacrata, di religiosi e dell'impegno nella Chiesa. Io ringrazio i miei ospiti, Padre Luigi Gaetani, che fa parte dell'Ordine dei Cammeritani Scalzi e Presidente Nazionale della CISM, Suor Dorina Zanoni, che è responsabile delle suore della Santa Croce di Menzinen in Italia e anche vicepresidente della USM in Lombardia, Padre Ancio Lipari, che è del Terzo Ordine Regolare di San Francesco, che per molti anni è stato cappellano del Carcere d'Augusta e attualmente presidente dell'Associazione Amici di San Francesco. Grazie a Suor Maria Rosa Falco, delle Suore Ossoline della Sacra Famiglia, che è attualmente direttrice della Casa per Ferie Domus Maria di Siracusa. Grazie a Suor Maria Giusi La Rosa, che è anche un'insegnante religiosa, ma è delle suore domenicane dell'Ordine dei Predicatori, e grazie a Fra Valentino Verde, che è servo generale e fondatore dei Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria. Noi ci risentiamo con la prossima puntata di questo programma Attualità Ecclesiali, ma anche con l'altro mio programma Fisco e Famiglia. Grazie ancora da Massimiliano Casto, buona domenica e seguita sempre la vostra Radio Maria.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.